E adesso la seconda parte del nostro giornale, dedicata come di consueto alla pagina regionale e locale. Appena rientro a Palazzo d'Orleans, firmo la nomina di Antonio Fiumefreddo alle attività produttive. Lo afferma il governatore Crocetta, che assicura di non avere dubbi sulla scelta del dopo Vancheri. Sarà condivisa con gli alleati, però la scelta è questa, ribadisce a chi in questi giorni lo ha incontrato. Ma il decreto di nomina per Fiumefreddo è già pronto, come confermano da Palazzo d'Orleans. Crocetta vuole tirare dritto, sapendo bene di andare incontro a malumori tra i democratici, a partire dai renziani, che fanno riferimento al sottosegretario Davide Faraone. Non a caso il neopresidente dei Dem, il renziano Giuseppe Bruno, avverte: Crocetta può anche pensare che in questo mese non sia successo nulla, ma l'arresto di Tutino e le dimissioni di Lucia Borsellino rimangono fatti gravissimi, dinanzi ai quali o ci sono segnali chiari di discontinuità col passato o questa esperienza non ha più senso, dice. Ecco perché è surreale immaginare che il presidente, anziché mandare a casa chi lo ha mal consigliato in questi anni, pensi addirittura di allargare il cerchio magico. Si annuncia quindi un ennesimo scontro Crocetta-Faraone sulla poltrona lasciata da Vancheri. Cresce la disoccupazione nell'ennese, per le voci ogni giorno più insistente, su una vecchia miniera dell'area nord destinata a diventare il centro di stoccaggio nazionale per i rifiuti radioattivi. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, a lanciare l'allarme era stato l'ex consigliere provinciale Giuseppe Regalbuto, presidente della Commissione Miniere Dismesse dell'Unione Regionale Province Siciliane. Non ci sono state conferme o smentite ufficiali, ma solo numerose reazioni dai territori che potrebbero essere interessati. Dopo un iniziale ventaglio di vari comuni della provincia che potrebbero accogliere fino a 90.000 metri cubi di scorie nucleari, finora sono state formulate varie ipotesi, da Leonforte a Nissoria, da Agira a Troina, da Cerami a Recalbuto. Per ultimo si parla con una certa insistenza del sito minerario dismesso di Contrada San Paolo ad Agira, dove evidentemente la popolazione è in allarme. Una missiva è stata inviata al governo Crocetta con la richiesta di un incontro urgente con i vertici politici e burocratici dei ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Lo scopo è quello di coinvolgere anche la regione in vista di un'eventuale fase di consultazione pubblica, nell'ambito della quale tutti i soggetti interessati sarebbero chiamati a formulare osservazioni e proposte. L'apertura della caccia è vicina e i primi cacciatori potranno iniziare a sparare il 2 settembre. È stato infatti pubblicato oggi il calendario venatorio per il 2015 e sono previste delle preaperture alla stagione. Dal 2 settembre al 19 settembre si potrà cacciare il coniglio selvatico. Nei giorni 2, 5 e 6 settembre la tortora, nei giorni 2, 5, 6 e 13 il colombaccio. Pubblicato il decreto sull'attività venatoria dell'assessorato regionale all'agricoltura, le aperture vanno dal 20 settembre per la caccia al coniglio, alla volpe, al colombaccio, alla quaglia, al 1 ottobre invece per la caccia al merlo, alla lodola, alla cesena e alla beccaccia. Altre attività si apriranno il 1 di novembre. Le chiusure, a secondo della specie, vanno dal 6 di dicembre al 31 gennaio. Con il decreto assessoriale 1380, che recepisce il decreto ministeriale numero 70 del 2 aprile 2015, nuove e maggiori disponibilità economiche sono state autorizzate per il presidente dell'ASP 8 di Siracusa. A comunicarlo l'onorevole Enzo Vinciullo. È evidente, afferma Vinciullo in una nota, che non possiamo continuare ad assistere al depauperamento della sanità della zona sud, ma nuovi servizi, così come programmato a suo tempo, devono essere concessi e assicurati alla zona sud della provincia di Siracusa. Per questo motivo torno a chiedere, così come ho fatto con numerose interrogazioni, l'immediata attivazione della RSA di Pachino, in modo tale che anche i cittadini della zona sud abbiano quegli standard di sicurezza e di assistenza che sono dovuti a tutti i cittadini italiani. Autostrada Siracusa-Catania, lavori di illuminazione senza gara d'appalto. Il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare un esposto in procura per segnalare e fare chiarezza, afferma il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Stefano Zito. non solo sulle modalità di assegnazione della gara e di costi dei lavori, ma anche sui tempi di ripristino sia dell'illuminazione e degli standard minimi di sicurezza di una galleria. Rimaniamo convinti che se l'ANAS avesse fatto bene il suo lavoro, avrebbe avuto tutto il tempo per indire una gara come si deve. Sono decine le donne ed i bambini reclusi all'interno della stiva di un'imbarcazione liberate dagli scafisti solo ed esclusivamente dopo il pagamento di una somma di denaro, un vero e proprio riscatto saldato dai loro parenti. Ecco cosa si sarebbe verificato su un barcone con a bordo 432 immigrati, soccorso lo scorso 19 agosto al largo della Libia dalla nave 18 della Guardia Costiera. A raccontarlo gli stessi profughi interrogati dalla polizia dopo il loro sbarco a Palermo il 20 agosto. Solo grazie alle loro testimonianze sono stati individuati e fermati i sei uomini che costituivano l'equipaggio del barcone. I migranti hanno raccontato inoltre le modalità con cui i trafficanti della Libia avevano costretto 550 persone a salire su un solo barcone. Era stata la ribellione generale dei passeggeri che, viste le condizioni dell'imbarcazione e temendo per la loro incolumità, aveva dato vita ad una vera e propria rivolta. Dopo forti momenti di tensione, gli scafisti hanno infine fatto imbarcare solo 432 persone. Gli arrestati, tutti sedicenti egiziani, di 38 anni, di 29, di 22 anni, di 24, di 42 anni e di 28 anni. A Marina di Ragusa scoppia un incendio e i poliziotti salvano un'intera famiglia. Il fuoco si è sprigionato da una lavatrice. Nell'appartamento c'era pure una bimba di 2 anni. Transitando nelle vicinanze del villaggio dei Gesuiti a Marina di Ragusa, gli agenti in servizio di volante hanno notato una colonna di fumo fuoriuscire da un appartamento all'interno di un complesso residenziale. Immediatamente sul posto i poliziotti si sono resi conto che non c'era tempo da perdere, in quanto il fumo nero, denso e soffocante, stava interessando l'intera abitazione. All'interno, infatti, erano presenti i rispettivi proprietari con i genitori anziani ed una bambina di poco più di 2 anni. Pertanto, dopo aver fatto evacuare i residenti del complesso residenziale interessato, gli agenti si introducevano all'interno dell'abitazione invasa da fumo, riuscendo a soccorrere tutti gli occupanti che si mettevano in salvo. Decisivo anche l'intervento degli altri condomini che si adoperavano immediatamente per estinguere l'incendio. A prendere fuoco una lavatrice in funzione, da cui a causa di un improvviso cortocircuito si sprigionavano le fiamme, ed una densa coltre di fumo nero che rapidamente aveva invaso l'abitazione. Subito dopo gli agenti provvedevano al distacco dell'impianto elettrico al fine di impedire ulteriori conseguenze. I vigili del fuoco accorsi sul posto provvedevano poi a mettere in sicurezza i locali, verificando l'assenza di ulteriori pericoli. Stamane agenti della Polizia di Stato in servizio alle volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato Daniele Salvatore di 45 anni, Napoli Vincenzo, anche lui di 45 anni, e Paonessa Luciano di 39 anni, tutti originari della Calabria, per tentato furto aggravato di bestiame. Negli ultimi tempi si sono registrati dei furti di animali da allevamento, in particolar modo nei terreni siti sulle adiacenze dell'arteria viaria denominata Mare Monti ed in prossimità di fonti agricole siti nel comune di Canicattini Bagni. All'uopo, dopo un apposito comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Siracusa Armando Gradone, il questore ha attivato specifici servizi di prevenzione e di controllo del territorio che nella nottata decorsa hanno portato all'arresto dei suindicati soggetti. In particolare gli uomini delle volanti alle ore 2:20 odierne intervenivano sulla strada Mare Monti in prossimità del noto centro commerciale sito in contrada Pantanelli e sorprendevano i 3 ladri che, dopo aver danneggiato una sbarra d'ingresso di un fondo agricolo, si introducevano all'interno con un grosso furgone nel tentativo di impadronirsi di circa 50 vitelli, di cui 11 già caricate sul mezzo abilmente camuffato per dissimularne l'utilizzo al trasporto di animali. Il mezzo è stato sequestrato. Ai 3 arrestati, successivamente condotti in carcere, sono stati sequestrati altresì 2 coltelli. I servizi di prevenzione posti in essere dalla Polizia di Stato continueranno su larga scala per scongiurare e reprimere ulteriori simili fattispecie di reato. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto hanno denunciato in stato di libertà CF Netino classe 1988, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, per i reati di violenza sessuale e lesioni personali lieve. Erano circa le 2:30 del mattino del 21 agosto quando l'uomo ha iniziato a seguire la vittima, una donna residente al nord ma di origine netine, ritornata a casa per trascorrere un periodo di vacanza e far visita ai familiari. La donna, a resasi conto della presenza di qualcuno alle proprie spalle, ha accelerato il passo dirigendosi spedita verso il portone d'ingresso della casa della madre. Ed è proprio qui che l'uomo l'ha raggiunta afferrandola alle spalle, tentando di baciarla e palpeggiandola. La pronta reazione della vittima ha evitato che la situazione degenerasse. La donna infatti ha spintonato il proprio aggressore chiedendo aiuto alla madre che le stava per aprire il portone. L'uomo pertanto ha desistito dai suoi intenti ed è scappato tra i vicoli della città facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto che hanno raccolto le dichiarazioni della vittima avviando le prime attività info-investigative del caso. La conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali dello stesso, nonché dei soggetti di interesse operativo, ha consentito di individuare in poche ore l'autore dell'aggressione. Lo stesso dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali. La vittima, infatti, a seguito della breve colluttazione con proprio aggressore, ha riportato delle lieve escoriazioni alle braccia, giudicate guaribili, con pochi giorni di prognosi. Rosolini, domani sera 23 agosto alle ore 21 in piazza Garibaldi la cerimonia di consegna del premio. Il comitato d'onore presieduto dal sindaco Corrado Calvo ha deciso di assegnare l'edizione 2015 del premio al dottor professor Carmelo Vigna, rosolinese doc, filosofo, docente emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con la seguente motivazione. Al chiarissimo professore Carmelo Vigna e per gli alti meriti del servizio culturale, sociale ed educativo fornito a generazioni di studenti per essere stato guida e punto di riferimento per colleghi e studiosi, per le numerose pubblicazioni e le sue analisi incisive e rigorose che hanno arricchito il vivace dibattito filosofico attuale, per la grande tensione etica che anima il suo pensiero e per il profondo amore verso la sua città natale, con la quale ha sempre mantenuto sinceri sentimenti e proficui rapporti di vicinanza. Congiuntamente al premio quest'anno verranno consegnati speciali riconoscimenti a quanti con il loro impegno hanno avviato iniziative volte a promuovere il Carrubo, un riconoscimento speciale inoltre alla memoria di quei rosolinesi deceduti che sono stati alti ambasciatori dell'arte, dello studio e dell'ingegno rosolinese. Tre i riconoscimenti speciali assegnati ai trasformatori e utilizzatori della Carrube e di suoi derivati che contribuiscono alla valorizzazione del frutto dandone notorietà e valore aggiunto, all'imprenditore signor Corrado Gennaro, a coloro che hanno dedicato il proprio sapere alla ricerca e agli studi favorendo la divulgazione ed innalzando la notorietà dell'applicazione del frutto del Carrubo e dei prodotti tipici della tradizione della città di Rosolini, quindi alla docente universitaria della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania, dottoressa Alessandra Gentile, alla memoria di quei rosolinesi deceduti che sono stati alti ambasciatori dell'arte, dello studio e dell'ingegno rosolinese, in città o nei luoghi di cui sono vissuti, all'artista del Novecento italiano Biagio Poidomani. Rosolini. Nell'ambito del premio Rosolini il Carrubo d'Oro è stato varato un programma collaterale di manifestazioni che è iniziato ieri per proseguire nella giornata di oggi e di domani. Ecco le manifestazioni previste. Oggi sabato 22 agosto in piazza Garibaldi, con inizio alle ore 21:30, Sicilia Festival, organizzato dall'Associazione Culturale Primo Evento di Adrano. Ci saranno anche stand espositivi con vendita di prodotti locali. In Corso Savoia, sempre alle 21:30, un gruppo musicale, Le Mandrogore Acoustic Trio, mentre alla Villa Comunale Salvatore Cultrera, ex Villa degli Innamorati, una serata danzante. In piazza Faustino Maltese, quindi in Corso Savoia, concerto banda musicale Vincenzo Bellini di Rosolini. Al Verdi a Valle, Giovanni Paolo II, invece, con inizio alle ore 21, Festival di Arte e Cultura organizzato dall'Associazione Sportiva Rising Sun di Rosolini. Per quanto riguarda l'appuntamento di domani, domenica 23 agosto, in piazza Garibaldi stendi rappresentativi con vendita di prodotti locali. Alle ore 21 la cerimonia di consegna del premio Rosolini il Carobo d'Oro con la partecipazione del gruppo musicale dell'orchestra Santa Cecilia, la corale Libere Armonie, città di Rosolini. In corso Savoia stendi mercatini con vendita di oggetti artigianali. Al Verdi a Valle, Parco Giovanni Paolo II, con inizio alle ore 21.30, una serata musicale. Ed è tutto anche per questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie. Vi ringraziamo come al solito per l'ascolto. Vi invitiamo ad ascoltarci tutti i giorni della settimana, dal lunedì fino al sabato. La domenica concedeteci un piccolo riposo. Ritorneremo quindi con i prossimi appuntamenti. A tutti una buona serata.